Allora, ci sono due insegnamenti che secondo me dobbiamo prendere dalla testimonianza che loro hanno fatto. Allora, il primo, che quando arrivano le brutte notizie, anche se sei in una situazione di peccato, sei in una situazione che non piace a Dio, non sei proprio in una situazione netta, sei magari con un piede con Dio e un piede fuori, ok? Non stai camminando completamente rettamente con Dio. Però non pensare a questo, pensa che in quel momento tu puoi fare il passo definitivo e decisivo di entrare completamente nelle vie di Dio. Amen. Perché è per fede, e quando lo comincerai a fare, Dio muoverà i suoi passi verso di te. Amen. L'altro punto fondamentale che voglio sottolineare è che lui ha cominciato con sua moglie, hanno cominciato a pregare di nuovo insieme, quindi come famiglia, e hanno cominciato a pregare anche, e soprattutto Fernando, con la pastora Mariana. Nell'ultimo periodo, tutte le mattine, loro hanno cominciato a pregare. Amen. Per questo motivo Dio ha cominciato, mentre loro pregavano, ha cominciato a sistemare l'area spirituale e ha cominciato a fare in modo che lo Spirito Santo cominciasse ad operare al momento giusto, al momento opportuno, in quel luogo, cioè in un'aula di tribunale, dove sappiamo che in un'aula di tribunale, anche se c'è scritto la legge è uguale per tutti, non è così, perché la legge passa per il cuore dell'uomo e poi viene inquinata e riesce inquinata, e quindi la legge non è uguale per tutti, non perché la legge sia imperfetta, ma perché l'uomo è imperfetto e quindi la legge viene fuori imperfetta dal cuore dell'uomo. Ma se il cuore dell'uomo è nella legge del Signore, è nell'amore del Signore, supera le leggi umane. Quindi la nostra preghiera, il nostro stare nelle cose di Dio farà in modo che noi superiamo quello che un uomo o la legge ha prestabilito. Amen? Quindi c'erano tutti i presupposti per i quali questi fratelli praticamente venissero distrutti completamente. E voglio sottolineare una cosa, perché loro hanno messo a disposizione casa loro per pregare, e questa non è una cosa così. Ci sono anche altri fratelli, altre famiglie che hanno messo a disposizione la propria casa per pregare. Amen. Ora, quando tu metti a disposizione la tua casa per pregare, Dio fa opere, opere potenti. Amen. So che c'è qualcuno che sta soffrendo perché in questo momento magari non può, ma quello che tu hai fatto, Dio ti ricompenserà. Amen. Perché ci sono dei periodi, ma questi periodi, in questi periodi Dio farà delle opere molto grandi e molto potenti. Perché quando arriva la distruzione nella tua casa e tu ti metti sul serio con Dio, le cose stanno per cambiare. Amen. Anzi, ti dico di più, Isaia 54 dice: esulta, sterile, esulta tu che non potevi partorire, esulta tu che sei condannato, esulta tu che hai problemi familiari, esulta tu che stai avendo una distruzione nella tua casa e nella tua famiglia, esulta tu che sei malato e che sei malata, perché se ti metti sul serio nelle cose di Dio e cominci ad avere fede in Lui, le cose cominciano a cambiare. Dal giorno in cui tu comincerai ad avere fede sul serio nel Signore, le cose cominceranno a cambiare. Amen. Allora, il terzo punto importante per quanto riguarda la loro storia è la parola. Amen. Tu puoi vincere le battaglie quando tu le cominci a combattere con la parola. Amen. Isaia 54, 17 è davvero fondamentale. Dio aveva toccato il mio cuore, Dio ha toccato il loro cuore, e con questa parola noi siamo andati in combattimento davanti al Signore. Perché noi abbiamo cominciato a prendere la parola come arma potente per la vittoria, e abbiamo cominciato a dichiarare secondo la parola e a pregare secondo la parola. Amen. Io non so come tu sei abituato a pregare. Molti cattolici sono abituati a pregare davanti a Maria, davanti a Padre Pio, davanti alle statue, e questo è un modo sbagliato di pregare, perché non è l'insegnamento di Gesù. L'insegnamento di Gesù è di andare al Padre nel suo nome e di pregare con le promesse. Amen. Abbiate fede nella mia parola, abbiate fede in me. Amen. Alleluia. E l'arma del Signore è la parola. E tu vuoi toccare il cuore di Dio, vuoi piacere a Dio? Amen. Usa la parola. Vai davanti a Lui con la parola, Lui si compiace di te quando tu, al posto di lamentarti di tutta la situazione che stai vivendo, cominci a dire: Signore, io ho la tua parola e tu condannerai tutte le lingue, come hanno detto loro, che si elevano contro di noi. E in quel momento, ecco che è andato in confusione proprio quello che stava facendo la testimonianza in un'aula di tribunale. Si è contraddetto a tal punto che la giudice è stata così infastidita che ha cominciato ad urlare contro l'azienda. Amen. Perché lì c'era il favore di Dio su di loro. Amen. E quando c'è il favore di Dio su una famiglia, e quella famiglia c'è il favore di Dio perché sta cominciando a camminare nelle vie del Signore, le cose cominciano a cambiare. Amen. Chi vuole il favore di Dio? Amen. E allora preparati, perché oggi voglio insegnare sul favore di Dio. Intanto impariamo ad onorare, io sono il primo che voglio imparare ad onorare, onoriamoci gli uni gli altri e onoriamo il Signore. Volevo ringraziare, volevo che ci fosse un forte applauso per tutte le persone che hanno collaborato qui nella comunità in nostra assenza, perché vi voglio dire che siete preziosi e siete benedetti. Amen. Dio vi benedica. I pastori sono stati contenti di essere in comunità, di essere accolti da voi, si sono sentiti a casa, si sono sentiti in famiglia e hanno visto che c'è un popolo che ha fame e sete della parola di Dio. Amen. E quindi questo ci ha resi tutti quanti molto felici di quello che hanno potuto trovare qui in mezzo a noi. Amen. Allora, è un tempo nuovo, è un tempo in cui il Signore mi sta preparando. E Dio ci prepara attraverso la sua parola e attraverso lo Spirito Santo. Alleluia. Davide era stato unto re. Alleluia. Davide, grazie Alessandro. Davide era stato unto re e Davide era pronto al combattimento. Amen. Però c'era qualcosa su Davide che io ho cominciato a leggere nel libro delle cronache, e ho cominciato a vedere qualcosa che a me piace molto. Perché quando l'ho cominciato a leggere, ho detto: Signore, mi piace quello che sta succedendo nella vita di Davide, quello che è successo nella vita di Davide, e rivelami, Signore, come noi Chiesa possiamo ottenere le stesse cose che Davide ottenne nel tempo in cui ancora la grazia non era stata manifestata, ma Davide ha dentro di sé dei segni di un uomo della grazia. Amen. Cioè un uomo che è segnato dall'amore di Dio nel suo cuore. Allora leggeremo un attimino quello che c'è scritto in Prima Cronache. Aprite il libro delle cronache nell'Antico Testamento, dove sono segnati alcuni avvenimenti storici che ci faranno capire alcune cose. Allora leggeremo quello che c'è scritto al versetto 9. Allora vi faccio la premessa, altrimenti non riuscite a capire. Davide si trova a Siclag. Siclag è un territorio che era stato dato a Davide non da Saul, che era il re in quel momento, ma era stato dato dai Filistei. Quindi Davide decide di andare nel territorio dei Filistei perché nel territorio di Israele lui non poteva mettere piede. Quindi era scartato e rifiutato in quel momento dal re e anche da tutti i seguaci del re, perché il re lo vedeva come un nemico. E dentro al cuore del re Saul inizia la gelosia verso Davide, perché Davide otteneva delle grandi vittorie, perché la mano di Dio era su di lui. Si diceva, c'era un canto che sicuramente diede un sacco di fastidio a Saul, che diceva che Saul ne aveva uccisi 1000 e invece Davide ne aveva uccisi 10.000. Quindi quando entrava in battaglia Davide, alleluia, c'era su di lui il favore di Dio. Questo favore era anche evidente quando lui ha combattuto contro Golia. E noi vediamo che nel combattimento contro Golia, lui, amen, ha fatto una cosa che io sto cercando di insegnare a voi come Chiesa, perché noi siamo l'esercito di Dio e adesso abbiamo un combattimento spirituale. E vi ho detto che la Chiesa fino ad oggi ha cercato di rimanere un po' in difesa, indietreggiando, mentre il nemico attaccava. Nel caso di Davide contro Golia, noi troviamo un Davide che non indietreggia, ma decide di attaccare. E quando decide di attaccare, lui non vince quando lancia con la fionda la pietra, lui vince quando dichiara quello che sarebbe successo su Golia, e dichiarò che io oggi ti taglierò la testa, mentre Golia, che era 4 volte Davide, aveva già dichiarato che oggi ti ucciderò come un cane. Ok? Quindi davanti alle minacce, ogni lingua che si eleverà contro di te, tu la condannerai. Amen? E allora è importante quello che tu dichiari davanti alle situazioni che stai vivendo. Amen? Se tu stai dichiarando, allora faccio l'esempio, prendo l'esempio tuo, Fernando, se mi permetti. Però per esempio Fernando dice, come farò adesso, dove troverò lavoro, chi si potrà mettere contro di loro, loro mi hanno mandato una lettera di minaccia, non potrò più rientrare al lavoro, il giudice mi darà torto, come farò a rientrare, hai capito? Tutti questi pensieri che sono arrivati alla sua mente, non è che non sono arrivati, certo che sono arrivati. Perché il nemico, una volta che ti arrivano le lettere o arriva qualcosa di negativo, comincia ad attaccarti nella mente. Amen. Oppure l'altra strategia del nemico è, uno, è lo scoraggiamento, due, la vendetta. Vai e vendicati, fai qualcosa di cattivo lì nell'azienda, alza la voce, fai con le tue mani, fai con i tuoi sforzi. E dice la Bibbia che l'ira degli uomini non compie la giustizia di Dio. Tu devi alzare le mani al cielo, amen? Non devi andare con le tue mani verso il nemico, devi alzare le mani al cielo, amen? E sarà Dio a dare la vittoria. E comincia a dichiarare la vittoria quando non ce l'hai, amen? Comincia il versetto che ha letto prima Elisabeth, che ha detto a memoria, anzi, diceva di ringraziare, pregare e ringraziare mentre sei nelle prove. Amen. E l'apostolo Paolo dice: rallegratevi, vi dico rallegratevi, nella lettera ai Filistei. Amen. Ma tu dici, pastore, ma se il mio stato d'animo è giù, come faccio io a rallegrarmi? Amen. Quando hai qualcosa da fare, non lo so, a casa tua, no? E che trovi una difficoltà, che ne so, un tubo che perde, no? E dici, e lo guardi e continua a perdere acqua, e tu dici, ma come farò adesso? Non trovo la chiave per poter stringere il coso. Che cosa fai? Lo lasci lì a continuare a gocciolare? Vai a prendere la chiave e vai a stringere quel tubo, giusto? Ok, perfetto. E nelle cose di Dio perché non facciamo così? Se la tua anima è giù, tirala su, non la lasciare lì gocciolare. Non lasciarla lì piagnucolare dentro di te, perché quella è una porta aperta del nemico nella tua vita per buttarti giù e non farti ottenere le promesse che Dio ha fatto. Amen. Quindi lo scoraggiamento è venuto nella vita di Fernando, ma Dio aveva preparato la vittoria. Amen. Ma una grande vittoria. C'era un'altra cosa nella mia mente quando io parlavo con lui, ed era una cosa che Dio mi ha trasmesso con l'Esodo. Nel libro dell'Esodo c'è la storia in cui Mosè porta fuori dall'Egitto il popolo. Però c'era una cosa, io ogni volta che parlavo con lui mi veniva in mente il versetto biblico. Amen? Allora, quando noi siamo di qua e siamo pastori che conosciamo tutte le situazioni, i caratteri delle persone, tutto quello che le persone sono, non dobbiamo giudicare le situazioni in base al carattere della persona, la famiglia, quello che abbiamo visto. Noi dobbiamo guardare la parola. Ed è la parola che conta. Amen. Tutto il resto non conta. Dio trasforma le case, Dio trasforma le situazioni, Dio trasforma i figli. I vostri figli saranno trasformati. Amen. Alleluia. Perché Dio è più potente. E tu devi trovare un passo biblico nella parola che ti aiuta ad avere fede. Io per esempio, quando prego per i non credenti, sapete il passo biblico che io ho sempre nella mente? Se un uomo così duro come Paolo, ma duro, 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 amen? Una roccia, radicato nella legge, persecutore dei cristiani. Alleluia. Orgoglioso di essere israelita, cioè il peggio del peggio, religioso al 100%, incontra in un attimo, incontra Gesù Cristo sulla via di Damasco e quell'uomo cambia. Amen. Non è che è cambiato completamente in un attimo, ma si è rotto qualcosa, è come se si è rotta la cortina nel cuore di Paolo. Amen. E lì è cambiato l'uomo. Amen. Tu non devi preoccuparti di come Dio lo farà, ma tu abbi una misura di fede uguale alla parola. Amen. E otterrai la vittoria. Amen. Molte persone stabiliscono i tempi, molte persone vanno da Dio non pensando che oggi Dio possa fare il miracolo nella tua vita, ma questo è un errore, è un limite che mettiamo noi. Chi l'ha detto che Dio oggi non possa guarire qualcuno qua dentro? Chi ha detto che oggi non possa Dio far scrivere una lettera per un lavoro e mandare questa lettera a te, proprio a casa tua? Chi te l'ha detto? Dio lo può fare, non c'è niente di così difficile per il Signore. Amen. Dipende da noi quello che crediamo. La nostra responsabilità è non aver creduto. Amen. Non aver creduto, ma aver pensato. Amen. Alleluia. Ha pensato troppo e non aver creduto. E non aver pensato alla parola di Dio, al posto di pensare a quello che ci veniva, che sono i retaggi della situazione che arrivava nella nostra vita. Allora Davide è in difficoltà. Davide ha poche persone con lui. Davide è stato chiamato a regnare, ma c'è qualcosa che non va. Amen. È lontano da Gerusalemme, si trova a casa dei Filistei che erano odiati dagli israeliti e che avevano statue, facevano delle cose abominevoli riguardanti anche le cose spirituali, uccidevano figli, avevano la prostituzione sacra, avevano delle cose tremende in mezzo a loro. Ed erano nemici di Dio ed erano nemici di Israele. E lui si trova proprio qua, si trova con poca gente che sta scappando, perché il re Saulo vuole prendere, lo vuole uccidere. Amen. E sta vivendo delle situazioni di paura e vorrebbe avere l'appoggio di Saul, perché lui amava Saul e sapeva che era stato unto da Dio e aveva il timore del Signore nel suo cuore. Ma ecco che si trova in una situazione difficile. E adesso leggeremo delle cose. Quando Dio unge qualcuno, amen, non importa la situazione, ma quell'unzione scorrerà e comincerà ad aggiustare tutte le cose intorno a te. Amen. Tu sei stato unto da Dio per essere suo figlio. Noi siamo figli di Dio e tu hai un'unzione regale su di te. Non lo dimenticare mai. Tu sei stato chiamato a essere re e a essere sacerdote. E c'è un'unzione regale su di te. E attraverso quell'unzione verranno messe a posto le situazioni che sono intorno a te, e sarà lo Spirito ad agire e farà delle cose che non erano guidate da Davide, ma le cose ormai si stavano mettendo a posto, perché Davide aveva un destino. Davide doveva tornare a Gerusalemme e regnare su tutta Israele e doveva sconfiggere i Filistei, e tutte le statue che avevano le doveva bruciare tutte, perché Dio si era stancato di questo popolo che continuava ad uccidere i propri figli. Amen. Davanti agli occhi di Dio. Amen. Alleluia. E allora leggeremo alcune cose di come il favore di Dio arriva a Davide in una situazione difficile. Prima Cronache 12. Alcuni uomini tra i Gaditi partirono per recarsi da Davide nella fortezza del deserto. Guardate che tipo di uomini manda Dio a Davide. Erano uomini forti e valorosi. E poi c'è una cosa che mi ha colpito: addestrati alla guerra. Amen. Dio ti sta preparando e noi siamo qui come pastori e ministri per addestrarti alla guerra spirituale. Amen. E ottenere vittoria su vittoria. Non rimarrai più a combattere in difesa, ma ti difenderai e attaccherai. Ti difenderai e farai avanzare il regno di Dio, e il regno di Dio avanzerà con le armi dello Spirito. E ci sarà un'arma dello Spirito che oggi cercherò di spiegarvi, che porta grande vittoria e porta il favore di Dio nella tua vita. Perché a te ti interessa portare il favore di Dio nella tua vita. Una volta che hai il favore di Dio, le cose arrivano automaticamente. Amen. È lo Spirito che opera. erano addestrati alla guerra, sapevano maneggiare scudo e lancia. Guardate, sapevano maneggiare scudo e lancia, sapevano difendersi e sapevano attaccare. Amen. È lo stesso che fece Gesù al capitolo 4 di Luca. Nel capitolo 4 di Luca e nel capitolo 4 di Matteo, che c'è lo stesso episodio, lui all'inizio viene attaccato dal diavolo, viene tentato dal diavolo e lui si difende. Ma arriva un certo punto, quando il diavolo gli chiede l'adorazione, che lui dice: vattene. È questa la spada. Lui fino a un certo momento si difende, ma a un certo punto dice: basta, tu di qua te ne vai nel nome di Gesù. Così devi dire tu, te ne vai nel nome di Gesù. La mia casa è di Cristo, i miei figli sono di Cristo, la Chiesa è di Cristo, e te ne vai nel nome di Gesù. Amen. Abbi questa fede, questo coraggio, che quando dirai queste parole non sei tu, ma nominando il nome di Gesù per l'unzione che c'è nel suo nome, lo Spirito Santo comincerà a far crollare tutte le cose che stanno ostacolando la tua vita e la tua casa. Amen. Alleluia. Però tieniti fermamente alla fede. Amen. Non combattere se non sei nella fede, non ti sei alzato la mattina e stai camminando ancora nel peccato. Prima lascia il peccato e poi combatti. Amen. Perché il peccato è come una zavorra su di te. E quando tu sei nel peccato, sei legato dal nemico. E il nemico, una volta che tieni legato, dove vai ad attaccarti? Dove vai? Come puoi attaccarlo se hai le mani legate? Ma quando tu chiederai perdono, verranno sciolte le tue mani. Quando tu camminerai di nuovo nelle vie del Signore e ti ravvedi dal peccato, cioè rivedi la tua situazione, voglio camminare con Dio da oggi, amen, e cominci a rinnovare la tua mente, a dire: no, non voglio continuare a pensare ai giudizi, a quello che mi viene nella mente, ma voglio pensare alla parola di Dio. Allora da quel momento in poi tu stai costruendo un'armatura forte su di te e stai cominciando un percorso di vittoria. Amen. E otterrai non una vittoria, vittorie su vittorie, come le ottenne Davide. Davide ottenne vittoria su vittoria, non una vittoria. Erano una dietro l'altra. Guardate ancora il favore. Quindi qua abbiamo, si unisce un esercito forte. Poi guardate cosa succede, una cosa strana. Versetto 18. Davide, arrivano anche degli altri uomini, ma Davide non si fidava di queste persone. Disse Davide, uscì il loro incontro e si rivolse a loro dicendo: se venite da me con il proposito di soccorrermi, il mio cuore sarà unito al vostro. Ma se venite per tradirmi e darmi nelle mani dei miei avversari, mentre io non commetto nessuna violenza, guardate come si difende con Dio, e Dio la sua giustizia, il Dio dei nostri padri lo veda e faccia giustizia. Non dice: ti faccio vedere io cosa vi faccio, se venite davanti a me che siete venuti per uccidermi e portarmi da Saul, vi faccio vedere io, vi taglio. No, dice: il Signore, che è la mia giustizia, sta vedendo. Guardate, questa è la fiducia nel Signore. Ma ci sono altri episodi ancora, sempre nelle cronache, che Davide, prima di andare in battaglia contro i Filistei, dice: Signore, cosa devo fare? Posso andare? Mi darai la vittoria? Il Signore gli dice: sì, vai, perché io ti darò la vittoria. E allora parte. Cioè, era una persona che temeva il Signore. E chi teme il Signore non va in battaglia senza il Signore. Amen? Ecco perché devi pregare. Tu non andare in battaglia da solo. Ma dice: pastore, ma ci sono tanti problemi. Sto imparando una cosa, sto allargando la mia mente, no? Perché la parola ti allarga la mente. Dio vuole conoscere tutte le tue problematiche. Gliele puoi mettere tutte davanti, le risolverà tutte. Amen. Ogni stato d'animo che hai, mettilo subito davanti a Dio. Non perdere tempo. Amen. Ogni cosa che chiederete pregando, ogni cosa che chiederete pregando, credete che l'avete ricevuta e voi la otterrete. Amen. Allora, guardate il versetto 19. Allora lo spirito rivestì Amasai, capo dei 30, che esclamò: noi siamo tuoi, o Davide. Era lo spirito che li aveva portati lì, ed era lo spirito che gli dava conferma. Guardate, e siamo con te, o figli di Isai. Pace e pace a te, a coloro che ti soccorrono, poiché il tuo Dio ti soccorre. Amen. Questo stava profetizzando davanti a Davide, e fu lo Spirito Santo a dire: guardate che tu sei confermato, Davide, e sono io che ti sto confermando. Anche se stavano parlando loro, era Dio che lo stava confermando anche attraverso le persone. Che cosa ti voglio dire? Quando hai il favore di Dio, tu hai anche il favore degli uomini. Non è sempre così, ma succede che davanti a te vedi che le persone cominciano a darti favore. Amen. Cominciano ad aprirsi le porte davanti a te. Ti dico una situazione che è capitata a me e Marica. Era un momento difficile anche per noi, perché Dio ci aveva già benedetti con una casa qui a Pavia, e noi avevamo deciso di venire a Pavia per servire il Signore nella comunità. È stata una scelta particolare, perché con Marica avevamo pregato e avevamo detto, Marica diceva, dobbiamo avere abbiamo una figlia, o stava arrivando una figlia, non mi ricordo se c'era già o stava arrivando, non mi ricordo i particolari, c'era già. E allora avevamo bisogno di una casa più grande, perché la casa dove eravamo a Milano era un bilocale, già Dio ci aveva benedetto e pagavamo 450 euro al mese a Milano, ok? Allora, noi ci siamo, ad un certo punto abbiamo messo le mani nelle cose di Dio, perché eravamo 3-4 volte la settimana, eravamo sempre a Pavia, 5 volte la settimana, perché quando servivamo il Signore nella chiesa, avevamo il locale di culto eccetera eccetera, c'erano un sacco di impegni, anche se ci occupavamo della musica, poi è arrivato l'impegno pastorale, poi la cura delle anime e tante altre cose che Dio ci voleva utilizzare in quell'ambito, e noi avevamo dato la disponibilità e venivamo a Pavia tante volte. Allora c'era lo spreco della macchina, benzina, gas, ma noi non guardavamo a questo, perché dice la parola di Dio di non ragionare come i pagani. I pagani pensano alle cose del denaro di questo mondo, ma noi dobbiamo pensare al regno di Dio. Sì o no? Quindi togliamo il ragionamento dei pagani e andiamo col ragionamento di Dio. Noi stiamo combattendo per il regno di Dio, per l'avanzamento del regno di Dio. Tutto il resto ci sarà sopraggiunto. Quindi arriverà, come è arrivato a Davide, il favore di Dio. E allora, quando siamo arrivati a Pavia, Dio ci ha benedetto ancora. Ci ha dato una casa di un fratello, e che Dio benedica questo fratello, perché ha lasciato un segno nel nostro cuore, e noi non pagavamo affitto. Ad un certo momento però avevano bisogno di quella casa. E allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a cercare, e è successo all'improvviso, un problema anche per loro, e abbiamo cominciato a cercare e a pregare. Ad un certo momento siamo arrivati in questa nuova casa, dove praticamente abbiamo sentito subito, quando siamo entrati insieme, la pace del Signore. Non l'avevamo sentita prima. Abbiamo girato un sacco di case, siamo entrati lì, abbiamo sentito la pace di Dio, tutte e due. E abbiamo sentito la conferma. Quando ho chiesto il prezzo alla signora, che è un'amica che lavora con me al lavoro, è una mia collega, mi ha detto, ma noi vorremmo 300 euro al mese. Ho detto io, grazie Signore, in un luogo dove chiedono 600 euro, me ne hanno chieste 300. Ma poi avevamo un altro problema, fare un trasloco dal terzo piano al quarto piano, e non avevamo senza ascensore, il terzo piano senza ascensore. Allora eravamo, come posso dire, con il conto in banca che piangeva, cioè nel senso che per fare un trasloco avevamo bisogno di 2.500 euro, no? Per fare un trasloco con una ditta. Eravamo in chiesa e c'era un fratello del Sud America, che Dio lo possa benedire, e sapendo che noi dovevamo fare il trasloco, dice, fratelli, io lavoro in una ditta di traslochi, e posso chiedere al proprietario se mi dà il furgone, poi vengo io e facciamo tutto. Allora ho detto, dimmi quanto ti devo dare, eccetera, eccetera. Aveva l'elevatore per arrivare su. Quindi noi, in un paio di ore, abbiamo tolto le cose con il ponte, la scala che faceva da ponte elevatore, e le abbiamo portate poi dall'altra parte, sempre con questo ponte elevatore, quindi senza fare nessuna fatica. E io ho detto, grazie padre, vado per pagare il fratello. Il fratello mi dice, ma non ti preoccupare, dammi 50 euro. E io ci sono rimasto, no? Ho detto, allora Signore, noi abbiamo obbedito alla tua voce, tu ci hai mandati qui, ci stai dando una conferma dietro l'altra. E l'altra conferma che ho avuto è che continuavo a passare davanti al luogo del lavoro dove ero, quando ancora non ce l'avevo ed ero ancora a Milano a lavorare, E dicevo, ma mi piacerebbe lavorare qua. Perché vedevo la città poi piena di gente proprio nel centro, no? Ho detto, è bello, no? Perché comunque, dove sono andata a finire a lavorare?
Là.
Amen. Dio ispira, Dio ti dà dei desideri, tu hai dei desideri e Dio ascolta quello che hai nel cuore, si ubbidisce alla sua voce, se ti metti a disposizione, non siamo perfetti, non sono perfetto, amen? Ma se ti metti a disposizione di Dio e vuoi fare la sua volontà, Dio ti farà arrivare il suo favore, amen? E il suo favore sta già arrivando, amen? Questa sarà, io desidero che la nostra Chiesa sia favorita dalla grazia di Dio, amen? Allora, quindi cominciano, e tornando ancora al discorso nostro della casa, perché non è finita lì, e ringrazio tutte le persone del Sud America, perché ci hanno dato un aiuto fondamentale nel passaggio, Dio li ha ispirati. Praticamente avevamo, lei era la, aveva la bambina appena nata, e quindi immaginate il parto e tutto quello che è successo, quindi era con la pastora Mariana, erano a Milano. E io ero a casa per vedere le cose della casa. Mi arrivano delle sorelle, mi arrivano una squadra di sorelle in casa e cominciano a pulire tutta la casa. Cioè Dio ci ha favoriti dalla prima all'ultima cosa. E questo è il favore di Dio nella nostra vita, che noi abbiamo visto e toccato con le nostre mani. Amen? La terza cosa, il favore del re di Tiro, questa mi è piaciuta, perché mentre leggevo dicevo, Signore, questo è per noi Chiesa. Capitolo 14, Chiram, re di Tiro, inviò a Davide dei messaggeri. Guardate cosa c'è scritto. Gli mandò dei messaggeri, gli mandò del legname di cedro, gli mandò dei muratori, gli mandò dei falegnami per costruirgli una casa. Allora Davide riconobbe che il Signore lo stabiliva saldamente come re di Israele, poiché la sua dignità regale era grandemente esaltata per amore di Israele e del popolo di Dio. Cioè il re di Tiro, cioè che dovrebbe essere nemico di Davide, anche dal re di Tiro ebbe il favore. Alleluia. Ti immagini tu che i tuoi nemici ti danno favore? Proprio quelli che ti stavano attaccando, quelli che pensano che ti stanno attaccando, proprio quelli ti danno la benedizione. Perché c'è il favore di Dio su di te. Perché Davide aveva il favore di Dio? E questo è il segreto di Davide. Due cose, l'amore e il timore del Signore. E allora guarderemo prima Samuele 26:11. 26:11, guardate un po'. Allora Davide si trova davanti Saul nel combattimento, Davide si stava nascondendo e Saul lo stava rincorrendo per ucciderlo. Guardate che cosa succede. Allora, leggo dal versetto 6 per capire la situazione. Davide disse ad Achimelech, l'ittita, e Abisai, figlio di Seruia, fratello di Joab, chi vuole scendere con me verso Saul nel campo? Abisai rispose, scenderò io con te, perché aveva uomini valorosi e forti. Davide e Abisai dunque andarono di notte da quella gente. Saul era coricato e dormiva nel parco dei carri, con la sua lancia conficcata in terra, dalla parte della sua testa, e Abner e la sua gente gli stavano coricati intorno. Allora Abisai disse a Davide, guardate cosa gli dice Abisai, oggi Dio ti ha messo il tuo nemico nelle mani, ora ti prego che io lo colpisca con la lancia e lo inchiodi in terra con un colpo e non ci sarà bisogno di un secondo colpo. Guardate cosa gli consiglia da parte di Dio. Ma era da parte di Dio? Attenzione ai consiglieri che sono intorno a voi, perché ci saranno molti che non parlano secondo l'amore di Dio. Arriva un marito con delle questioni con la moglie, arriva a parlare con una persona che magari non è credente o che è credente, ma è poco credente. perché ha subito anche lui una situazione difficile in casa sua, quindi gli è difficile credere nel rapporto tra marito e moglie. E quindi arrivi lì, gli parli del tuo problema con tua moglie e lui ti dice: ma sì, ora Dio te la dà nelle mani, cioè sferragli l'ultimo colpo e separati. Ti tratta sempre male, non sta mai con te, e poi ti dice: ma lasciati andare alla vita nel mondo, guarda quante donne ci sono. Ecco i consiglieri che non parlano da parte di Dio. E forse ti diranno anche da parte di Dio: guarda, Dio ha visto la tua situazione, ha visto la tua sofferenza, ma lascia perdere, perché ormai non c'è più niente da fare. Guardate invece Davide che risponde da parte di Dio. Ma Davide disse ad Abisai: guardate che Davide è pronto. Ci sono dei momenti in cui tu sei debole, non sei preparato nella preghiera, non sei preparato alla tentazione, non sei preparato quando devi rispondere. Che cosa succede? Che rispondi alla stessa maniera di chi ti ha parlato e cominci a pensare alla stessa maniera di chi ti sta parlando, che non ti sta parlando da parte di Dio. Stai parlando alla stessa maniera di Facebook, stai parlando alla stessa maniera di ciò che leggi di sbagliato intorno a te. Ok, non quelli che scrivono cose buone, ma quelli che scrivono cose sbagliate. Purtroppo le cose sbagliate sono molte di più delle cose buone, però noi ci mettiamo anche nei canali di Facebook per immettere cose buone, nella speranza che quel seme arriverà a qualcuno. Però come fa il nostro fratello Maurizio? Lui sta seminando in Facebook un sacco della parola di Dio, un sacco della testimonianza di Dio. Dice la lettera agli il libro dell'Ecclesiaste: getta il pane sulle acque, perché poi lo raccoglierai. E qua c'è una testimonianza, non so se la vorrei fare tu, di tua mamma, quella che ci ha raccontato tuo fratello. Ve la dico in breve. Questo è per continuare a parlare di Dio. Continua a parlare di Dio senza stancarti. Maurizio, guarda che bella cosa ti dico adesso. Questa è forte. Allora, la mamma di Mariana era un evangelista, potente nelle vie di Dio, rifiutata anche nella chiesa e molto ostacolata, ma lei amava parlare di Gesù. Tu andavi a casa sua, lei ti parlava di Gesù. Ti regalava qualcosa. È bello che ti regalava qualcosa. E amava l'arte, la pittura. E quindi lei dipingeva i paesaggi. Amava non solo la pittura, amava i paesaggi. Si alzava presto al tramonto per contemplare quello che Dio aveva... E questo è il sonno che mi sono portato da giù. Si alzava all'alba per contemplare l'alba e quindi cominciava a dipingere, no? Cominciava a dipingere i paesaggi, no? E pregava appena alzata. E poi scriveva il suo nome, ha regalato un sacco di quadri in giro. E è capitato che ha regalato un quadro e la parola di Dio e il Nuovo Testamento, penso, oppure tutta la Bibbia, ad una signora. Credo che questa signora fosse di Mottola o di Massafra. E allora praticamente questa cosa è rimasta così. Lei ha regalato, questa donna non è mai venuta in chiesa. Allora adesso sua mamma è in cielo, ma la parola di Dio è ancora potente ed efficace, e la testimonianza è potente ed efficace. Il pastore di Mottola, di una chiesa delle Assemblee di Dio, viene chiamato da una signora anziana. E allora lui va da questa signora anziana, mentre entra nella sua casa, vede un quadro. Lo guarda e dice: ma io questo tipo di quadro lo conosco. E allora si avvicina un po' e vede che c'era il nome della mamma di Mariana. E allora a un certo momento dice questa signora, poi le racconta, dice: io volevo che venisse a pregare qui, perché io non sto bene, e magari è l'ultimo momento della mia vita, volevo che pregasse un pastore evangelico, perché tanti anni fa mi è stato parlato del Signore da una donna che mi ha regalato un quadro e mi ha regalato una Bibbia con una dedica. E io mi sono ricordata, e mi sono ricordata delle sue parole. Amen. Alleluia. E il pastore ha cominciato a pregare. E lei è stata probabilmente salvata, perché ha voluto che si pregasse, ha voluto credere, così come gli era stato detto. Si è decisa un po' tardi, ma Dio è arrivato. Amen. Vi rendete conto? Ho i brividi adesso. Lasciate il pane, lanciate il pane sulle acque, perché esso tornerà. Amen. Non vi disperate se non vedete le cose, magari i nostri occhi si chiuderanno. Quante testimonianze abbiamo dato in giro intorno a noi, magari noi non vedremo, ma Dio, guardate cosa ha fatto, perché fa le cose perfette. Siccome questo pastore è legato a suo fratello e quindi c'è un legame di amicizia, gli ha dato la testimonianza. Io ho pensato in quel momento, la testimonianza è ritornata a casa, perché sapesse la sua famiglia che sua mamma era una donna di valore, che il Vangelo che lei portava era potente ed efficace, ed è potente ed efficace a salvare. Non è un caso che la testimonianza sia di nuovo tornata a loro. Amen? Quindi questo mi ha molto incoraggiato, continuiamo a parlare delle cose di Dio. Allora, leggiamo qui, quindi abbiamo visto, ma Davide disse ad Abisai, non ucciderlo, chi potrebbe mettere le mani addosso all'unto del Signore? Senza rendersi colpevole, poi Davide aggiunse, come è vero che il Signore vive, il Signore soltanto sarà colui che lo colpirà, sia che venga il suo giorno e muoia, sia che scenda in campo in battaglia e vi perisca, mi guardi il Signore da mettere le mani addosso all'unto del Signore. Prendi ora soltanto, ti prego, la lancia che è vicino alla sua testa e la brocca dell'acqua e andiamocene. Davide dunque prese la lancia e la brocca dell'acqua che Saul aveva vicino alla sua testa e se ne andarono. Nessuno lo vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò. Tutti dormivano perché il Signore aveva fatto cadere su di loro un sonno profondo. Tutto questo avviene mentre la mano di Dio è su di lui. I suoi avversari non potevano nulla, addirittura Dio li fa dormire. Amen. Tu ti stai preoccupando di come Dio farà a darti la vittoria proprio in questo mondo, Dio te la darà, non ti preoccupare, è più grande delle situazioni. E ha dimostrato la sua sapienza in ogni situazione, e nella Bibbia noi lo vediamo chiaramente che ogni situazione Dio la tiene sotto le sue mani per quelli che ubbidiscono alla sua voce. Quindi noi vediamo Davide che fa qualcosa che è simile a quello che Matteo ci dice, in quello che Gesù ci dice in Matteo 5, 38, 43, che voglio leggere come ultimo passo con voi. Mettendo in pratica questo passo e pregando per i nostri nemici e amando i nostri nemici e facendo del bene ai nostri nemici, come anche dice Proverbi, dice, vediamo dove l'ho segnato, eccolo qua, Proverbi 25:21 dice, se il nemico ha fame, dagli del pane da mangiare, se ha sete, dagli dell'acqua da bere. Amen. Cioè la Bibbia ci sta dicendo anche nell'Antico Testamento di fare del bene alle persone che ci hanno fatto del male, e Dio in quel giorno, e Davide in quel giorno fece del bene a Saul e non lo toccò. Ebbe il timore del Signore perché pensava di avere una condanna toccando l'unto del Signore, ma anche da un certo punto di vista preservò il suo cuore con una forma di amore verso il nemico, dicendo no, noi non lo toccheremo, lo lasceremo, dimostreremo solamente che noi l'avevamo in pugno per fargli capire, lasciaci stare. Amen. Ora il Nuovo Testamento ci porta a un livello maggiore, a un livello più grande, a un livello più potente, e quindi se Davide ha avuto il favore di Dio avendo questo livello dentro di sé di cuore e di fede, figurati quelli che metteranno in pratica quello che è scritto in Matteo 5 versetto 38 fino al versetto 48. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate il malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra porgigli anche l'altra. E poi dice, chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Amen. Allora, Davide non si avvicinò a Saul perché Saul aveva ancora intenzione di distruggere e di uccidere, non poteva avvicinarsi. E ci sono persone a cui, ci sono periodi che non puoi avvicinarti perché ti punteranno il dito, ti metteranno in situazioni difficili, quindi sei costretto ad allontanarti. Ma la Bibbia ci dice di continuare a pregare per loro e di continuare a sperare che cambino e di continuare a sperare di avere un'occasione per fargli del bene. Amen. E questo è quello che Dio ci dice di fare, e Dio metterà il favore. Dio ti farà capire quando ti potrai di nuovo avvicinare e quando non ti dovrai avvicinare. Il Signore sa ogni cosa. Amen. Davide non poteva avvicinarsi in questo momento a Saul, perché Saul alla prima occasione l'avrebbe comunque ucciso, anche se gli ha salvato la vita, perché il suo cuore non era cambiato. Ma questo non impediva, non impedisce a noi Chiesa di continuare a pregare. È quello che ci chiede il Signore. E noi avremo grandi vittorie. Il favore di Dio comincerà a scendere nella tua vita. Questo è uno dei segreti più importanti. Amen. Su cui devi fondare la tua vita. Alziamoci in piedi. Oggi abbiamo una preghiera da fare. C'è una sorella che ieri sera, Valeria, che mi ha mandato un messaggio. Ha un problema fisico di cui io non so che cos'è, ma ha chiesto una preghiera per la guarigione. In Giacomo c'è scritto di chiamare gli anziani della Chiesa che essi ungano d'olio, ok, per la guarigione, e la preghiera della fede salverà il malato. Amen. Quindi c'è sempre la fede. Amen. Non sarà l'olio a guarire, ma è la nostra fede, quello che crediamo che Dio può fare nella sua vita. Se abbiamo un unico sentimento, se abbiamo un unico sentimento e un unico cuore, adesso faremo questo. Amen. Alleluia. Gloria a te, Signore. Vieni, Valeria. Qui abbiamo preso un pochino d'olio. Pastora Mariana, preghiamo. Amen. Dice la Bibbia, chiamate gli anziani della Chiesa, ve lo leggo completamente così avete conoscenza di quello che Dio ci ha lasciato attraverso i Suoi apostoli, i Suoi discepoli. C'è qualcuno, allora Giacomo 5 versetto 13 in poi. C'è qualcuno di voi che soffre? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Dice, chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Il Signore lo ristabilirà. Che cosa farà il Signore oggi? Ti ristabilirà. Lo credi tu? Credi veramente che Dio lo può fare? Alleluia. Amen. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. E poi dice, confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del